credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume che è edito dalle Paoline. Si intitola Incontrare l'inatteso, vita cristiana per gente perplessa. Ne è autore Don Giuseppe Forlai, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie.
Volevo ricordare che il volume Incontrare l'inatteso, vita cristiana per gente perplessa, sarà presentato proprio domani, martedì 22 marzo, alle ore 18, presso la libreria Paoline Multimedia, in via del Mascherino 94, qui a Roma. Interverranno Monia Parente, della Radio Vaticana, l'autore, naturalmente Giuseppe Forlai, e leggerà alcuni brani del libro Graziella Bonanni. Allora, si tratta di un volume che è nato già qualche anno fa, in realtà, che trova adesso, appunto, è andato in stampa solo ora, ma che è nato da un'esperienza di qualche anno fa che lei ha avuto nelle carceri. Vuole parlarmene brevemente?
Sì, io ho iniziato un po' un'esperienza incoscientemente nelle carceri come aiuto cappellano a Regina Coeli e dopo pochissimo tempo trascorso dall'ordinazione. E questa esperienza, diciamo, che ha segnato un po' l'inizio del ministero, una caratterizzazione proprio del ministero sacerdotale in un ambiente un po' atipico. È raro che uno subito dopo l'inizio del ministero affronti questa realtà. Di solito si va in parrocchio, si è ancora impegnati negli studi. E diciamo che questa esperienza, che è durata poi 4 anni, alla fine ha segnato molto poi, anche dopo la conclusione dell'esperienza, la mia vita sacerdotale, proprio più che altro come stile di incontro e anche modo di percepirsi come sacerdote. E il carcere io sono stato a Regina Coeli e poi a Rebibbia Femminile, un ambiente dove poi comunque il sacerdote è molto ridimensionato come persona, non è in parrocchia. In parrocchia il sacerdote è una persona comunque che ha, tra virgolette, anche effettivamente un potere, no, gestionale sulla parrocchia. In carcere non sei nessuno, insomma, sei un operatore che spesso anche guardato dal personale con diffidenza. Più che altro vieni accettato se sei un po' un operatore sociale e i detenuti ti percepiscono una persona con cui si può andare a parlare, quindi anche prendere una boccata d'aria un po' così. Diciamo che ti devi guadagnare il riconoscimento della tua identità in quanto sacerdote, in quanto cristiano fondamentalmente. C'è qualcuno che porta qualche cosa, che è la grazia, insomma, che annuncia un Vangelo che proprio in quel luogo sembra inservibile.
C'è nel libro un intermezzo, lei lo intitola proprio così, due parole con un detenuto in attesa di giudizio. Perché ha voluto inserire questa testimonianza, che appunto non è la sua voce ma quella di un detenuto che lei ha incontrato, immagino?
Sì, l'intermezzo del libro, questo colloquio con un detenuto, è letteralmente quello, insomma, non è una finzione letteraria, e per dare un po' il polso di come si svolge un vero colloquio con il cappellano all'interno del carcere. E di solito i detenuti, soprattutto nei primi mesi di detenzione, rileggono la propria esistenza. Ed è non raro, anzi per gli italiani è molto frequente, che si ripeschi un po' un passato religioso, di parrocchia o di studio di suore o di servizio all'Eucaristia, eccetera, eccetera. E quel ricordo diventa l'appiglio per comunque sentire la grazia di Dio vicina, nonostante un percorso che poi è andato da altre parti. Diciamo che in un certo senso è quasi una memoria sanante, l'unica cosa a cui ti puoi aggrappare per ridarti un po' di dignità, insomma, no? Dio non si è scordato di me in un certo senso e me lo testimonia la memoria di un affetto che c'è stato. C'è, insieme a questi ricordi dei detenuti, in questo intermezzo c'è il ricordo della esperienza religiosa dell'infanzia, c'è quasi la sensazione che questo passato legato all'esperienza religiosa sia autentico e quindi viene rispolverato quasi come una credenziale per dire a chi ti sta di fronte, in questo caso al cappellano, come sono una persona anch'io, nonostante tutte queste cose. Quindi non è una memoria semplicemente legata a un sentimento o una credenziale da presentare al cappellano, spessissimo c'è una nostalgia. Quello che ero allora era il mio io autentico, insomma, quindi c'è una memoria che fa riguadagnare anche un po' in dignità.
Certo. Siamo partiti da questa esperienza, però per sgombrare il campo così a equivoci, il discorso non è soltanto una testimonianza, pure appunto toccante di questa esperienza nelle carceri, ma si rivolge invece assolutamente al cristiano comune, all'uomo comune. E si parte un po' da questa esperienza estrema, ma per andare forse a vedere anche le prigionie nelle quali invece la vita quotidiana in qualche modo ci chiude. Una di queste prigionie è una sorta di controsenso, cioè la lontananza di Dio. Lei parte proprio da questo concetto. Spesso gli uomini si lamentano della lontananza di Dio come di una. Persino di una mancanza della loro fede, no? di una debolezza della loro fede a crederlo vicino. Lei invece, invita a riconoscere questa lontananza. Perché?
Sì, beh, appunto il libro parte proprio da questa esperienza forte del carcere come cartina di tornasole di una problematica molto più ampia che è la lontananza da Dio, anche dei credenti. La lontananza da Dio c'è nella persona che non crede, ma anche nella persona che pratica, ma in realtà non crede. E ho scelto il veicolo, anche un po' il punto di partenza del carcere, che poi in tantissime pagine nemmeno emerge, perché è un'esperienza appunto estrema, dove tutti si possono riconoscere. Il problema di fondo della nostra vita, diceva Turoldo, è sempre Dio, comunque la si giri. La questione, cioè il senso ultimo del mio esistere. In fondo, il mio esistere è legato a un altro oppure finisce in me stesso? Questo è il problema fondamentale di ogni persona, che è un problema anche del credente. La lontananza da Dio è, in questo senso, una condizione che accomuna tantissime persone, anche persone di fede in momenti particolari della loro vita. Che cos'è la lontananza da Dio? La lontananza da Dio non è la lontananza di Dio in senso fisico e neanche della partecipazione all'immagine e somiglianza di Dio che comunque portiamo dentro, ma la lontananza da Dio è quella sordità, come direbbe Agostino, che non mi fa percepire che c'è un maestro interiore che parla dentro di me. Da che cosa è data questa lontananza? Dal fatto di non essere presenti a se stessi. Quindi la lontananza da Dio coincide con la lontananza dalla mia identità autentica. Molto interessante, Agostino nelle Confessioni, quando racconta la sua lontananza da Dio, la racconta in termini di frammentazione. Allora, quando ero lontano da te, ero quasi disciolto nelle cose create. Ecco, la lontananza da Dio è proprio questo, che io sto in mille cose ma da nessuna parte. E come direbbe in una poesia bellissima Giovanni Paolo II, il dramma vero è tornare nella propria casa interiore e non trovare nessuno, cioè io non mi trovo più. E quando io sto lontano da me, non posso sentire Dio, anche se Dio è a un palmo da me, anche se Dio è dentro di me, perché davanti a Dio si va con tutto quello che si è. Se manca qualcosa, Dio non si percepisce. Tutto quello che si è si intende. Peccati, zone d'ombra, virtù, meriti, eccetera, eccetera. Con un'attenzione, che solitamente i nostri veri nemici non sono i peccati, ma le virtù. Perché ai peccati Dio ha trovato un rimedio con la remissione dei peccati, ma le nostre virtù, quando sono disseminate d'orgoglio, Dio non ha posto rimedio. Quindi bisogna stare molto attenti, perché sono lontane da Dio anche persone molto virtuose. Questo è il senso un po' di quello che... E allora tutto il libro è un percorso possibile per riguadagnarsi e riguadagnare lui, attraverso tre grandi sezioni del libro che sono un po' le tre tappe della riscoperta dell'interiorità.
Vogliamo vedere queste tre tappe allora?
Sì, diciamo che una prima tappa è proprio quella del rendersi conto della lontananza. La lontananza che può avere varie cause, il dolore, la sofferenza personale, oppure anche semplicemente la superficialità nell'affrontare la vita o la paura di affrontarla. Poi c'è la seconda tappa molto importante, che è quella di perdere le immagini tradizionali che noi abbiamo del Signore Gesù. E il tema portante di questa sezione è un po' narrato nell'immagine biblica lucana di Maria e Giuseppe, che perdono Gesù al Tempio e ritrovano in realtà un'altra persona, perché in quell'occasione, quando ritrovano Gesù nel Tempio dodicenne, Gesù gli annuncia il Padre e si presenta proprio come colui che si occupa delle cose del Padre. Quindi Maria e Giuseppe perdono Gesù, il Gesù che hanno allevato fino a 12 anni, e ritrovano il Cristo. Quindi c'è una sconfessione di quello che loro hanno sempre pensato, nonostante che tutti e due, Maria nel Vangelo di Luca e Giuseppe nel Vangelo di Matteo, ci testimonino come abbiano ricevuto una rivelazione attraverso le due annunciazioni dell'identità del figlio. Ma una cosa è saperle le cose, appunto, una cosa è viverle. Quindi si stupiscono, dice il Vangelo di Luca, perché non hanno capito fino in fondo quello che l'angelo rispettivamente ha detto loro. Quindi perdere Gesù vuol dire perdere il Gesù di una certa tradizione o di una certa convinzione personale, per trovare il Cristo. Cioè, il Cristo chi è? Non semplicemente quello che mi consola o che risponde alle mie ideologie, ma colui che mi dice che il Padre ha qualcosa per me. Io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Ed è un invito, no? È una parenesi, no? Anche tu puoi occuparti delle cose del Padre tuo, perché hai un padre, questo è il nocciolo, e quindi hai un'eredità, direbbe San Paolo. La terza tappa di questo cammino è dopo la scoperta del Cristo, che poi sarebbe la seconda conversione di Teresa d'Avila, cioè la conversione non dai peccati ma alla volontà di Dio. La terza tappa è un po' quella dell'arrendersi, cioè arrendersi a una realtà molto semplice: la vita non si programma ma si riceve. Ecco, quindi dopo la scoperta della fede, della identità in Cristo, bisogna in un certo senso convertirsi al fatto che il Signore è veramente il Signore della vita, quando noi questa vita gliela riconsegniamo. E riconsegnare la vita vuol dire fare pace con tutto, con la propria storia, con gli altri e col futuro, con la paura di morire, eccetera, eccetera. Quindi queste sono un po' le tre tappe di questo cammino di riappropriazione della fede.
Sì. Volevo vedere adesso, all'interno appunto di questo cammino tracciato per grandi linee, proprio alcuni invece dei passaggi anche più toccanti del suo libro. Intanto che poi Dio lo incontriamo lì dove non ci aspettiamo assolutamente di trovarlo.
Ecco, sì, questa è una cosa molto importante. E Dio si incontra dove noi non vorremmo incontrarlo. In questo senso è emblematico Paolo. Ti basta la mia grazia, ho una spina nella carne, dice Paolo, se non l'avessi sarebbe molto meglio, ti servirei molto meglio, ma la potenza del Cristo crocifisso e risorto si manifesta proprio in questa spina della carne, che noi non sappiamo bene cosa sia, ma è comunque un impedimento che Paolo avverte. Noi vorremmo andare davanti a Dio senza spine, cioè senza i nostri impedimenti, allora lo diciamo nel nostro cuore: se non avessi questo peccato, se non avessi questa storia, se non avessi questa situazione, amerei di più il Signore. Non è vero. E non è vero perché il Vangelo di Luca, soprattutto al capitolo 19, ci mostra la vicenda di quest'uomo Zaccheo, che è un po' la parabola di questo atteggiamento. Nel senso che Zaccheo incontra il Cristo proprio perché fa forza sulla sua piccolezza. Quindi non si nasconde, rimane quello che è, anzi la sua piccolezza e il suo dramma diventa uno sprone per arrampicarsi su questo albero, su questo sicomoro, che poi lo porterà ad essere visto dal Signore. E cosa vuol dire l'episodio di Zaccheo? Che il Signore Gesù ci raggiunge come noi siamo, non nel senso però che il Signore accetta anche i nostri peccati, perché Dio non accetta i nostri peccati, ma nel senso che Dio vuole incontrare la nostra debolezza, non quindi i nostri peccati, ma le ferite che ci portano al peccato. Allora, se la mia esperienza di fede non è prima di tutto un'esperienza di guarigione, cioè di incontro e di abbraccio col Cristo nei luoghi oscuri della mia esistenza, che poi portano anche al peccato, io vivrò una fede del giorno di festa, dell'abito bello, ma non una fede sanante, che è l'inizio della grazia. C'è una grazia soprattutto sanante, direbbe Agostino, che mi precede e mi raggiunge. Questa è il nucleo, diciamo, dell'esperienza di Dio: essere raggiunti là, proprio in quel momento, in quella stoltezza, direbbe la prima lettera ai Corinzi, che mi è di scandalo. Se vogliamo, con un'interpretazione molto larga e forse anche un po' non totalmente esatta, è il prendere la propria croce. Cosa devo fare per seguire il Signore? Devo acquisire una virtù? No, devi prendere la croce. C'è in questo senso un detto molto bello raccontato su Teresina del Bambino Gesù, Teresa di Lisieux, quando era maestra delle novizie. Una novizia gli chiese: cosa devo fare per diventare una buona carmelitana? Cosa devo diventare? Che virtù devo acquisire? E Teresa gli risponde: no, la domanda è sbagliata, devi chiederti quante cose devo perdere. Allora non si tratta di avere qualche cosa, ma di perdere.
Un secondo momento che volevo sottolineare è quello che riguarda l'apparente inutilità e la fecondità invece che è nascosta dietro l'apparente inutilità di alcuni gesti, di alcune vite.
Sì, il tema dell'apparente inutilità è un tema che a me è caro, perché poi comunque ti scontri nel ministero. Mi sono scontrato soprattutto in carcere con vite apparentemente inutili. Una persona che muore a 30 anni impiccata, una persona che poi si rovina con la cocaina, oppure una persona che poi alla fine passa la maggior parte della sua vita in carcere, è una vita inutile. Ecco. Allora, c'è un codice di inutilità nel Vangelo, perché agli occhi del mondo tutti i personaggi del Vangelo sono inutili. Lo stesso Gesù è un inutile e ignaro crocifisso della Pasqua dell'anno 30, probabilmente il 7 aprile, che nessuno ha ricordato. Se noi pensiamo che Paolo era presente a Gerusalemme quando Gesù veniva crocifisso e dice comunque di non averne mai sentito parlare né averlo mai incontrato prima di Damasco, se non attraverso i suoi discepoli, questo ce la dice lunga sull'episodio apparentemente inutile e non eclatante della Pasqua di Gesù nostro Signore. In realtà poi tutto il Vangelo è costellato di questi apparentemente inutili personaggi, e il primo sicuramente è Maria, nella sua caratterizzazione di vergine, di madre vergine. Verginità che è, dopo una certa età in Israele, una sorta di maledizione, diventa il canale privilegiato attraverso il quale Dio ci raggiunge. Quindi quella verginità, che è povertà, che è apparentemente inutilità, diventa il principio della salvezza. Questo codice della verginità di Maria, anche teologicamente, sostanzia tutta l'esistenza cristiana, perché per il cristiano ciò che conta è quello che il mondo ritiene effimero. E quindi questo è il rovesciamento importante da comprendere. Quindi ci sono situazioni di vita, percorsi di vita apparentemente inutili, che invece rivelano la presenza in noi del divino, della nostra immagine e somiglianza, della nostra partecipazione alla vita divina. Quindi apparentemente inutile anche nella vita quotidiana sono tantissime cose. Di solito la nostra vita viene affettivamente segnata da cose che nella nostra giornata hanno l'ultimo posto, e guarda caso sono proprio quelle importanti. Allora una conversione può passare attraverso una vita di fede, una conversione, una crescita o anche una seconda conversione può passare, passa di fatto nella vita delle persone con cose estremamente secondarie. C'è un episodio dell'Antico Testamento molto interessante da questo punto di vista: la guarigione di Naaman il Siro, che non guarisce nonostante i medici che gli consigliano 3.000 rimedi, e poi, invitato dal profeta, si va a bagnare nelle piccole secondarie e disprezzabili acque del Giordano e viene guarito, insomma, no? Quindi a volte quello che è secondario agli occhi di Dio ha una rilevanza molto molto diversa. In realtà la grazia che cos'è? La grazia non è mai eclatante, non è mai un qualche cosa che stordisce. La grazia è proprio questa apparentemente inutilità, e la grazia passa attraverso incontri, parole che sono meno sotto la nostra attenzione, diciamo.
Infine vorrei parlare, l'ho un po' nominata, ogni tanto l'ha citata, vorrei parlare della seconda conversione, che un po' ci riallaccia forse a quella apparenza di virtù in cui molti cristiani vivono.
La seconda conversione è una esperienza della mezza età della fede. Come dicevo prima, la prima conversione è sicuramente quella che ci fa passare da una vita di abituale peccato a una vita di grazia, quindi una vita nell'amicizia di Cristo abituale. La seconda conversione invece riguarda più l'orientamento della mia vita, nel senso che il Signore non vuole semplicemente che noi non facciamo peccati e che siamo contenti, questo sarebbe troppo poco, ma il Signore vuole che noi siamo noi stessi. E per essere noi stessi è necessario comprendere ciò a cui Dio ci chiama, perché la nostra vocazione personale coincide con la nostra identità più autentica, e quella, se vogliamo, che Ignazio negli esercizi chiama l'elezione, che è diversa dalla vocazione o dall'inizio. L'elezione è la parola di Dio che io sono chiamato a far rivivere nella mia vita, cioè la scoperta di quella parola che reinterpreta tutta la mia esistenza e la proietta nel futuro. Questo è molto difficile, perché per comprendere l'elezione bisogna mettersi dentro un cammino che noi diciamo di discernimento. Oddio, oggi si parla molto di discernimento, come se fosse una cosa estremamente difficile. In realtà, anche nella mente di Ignazio, non è così. Non è poi così difficile. Ma bisogna, per scoprire l'elezione, farsi guidare da quelle che gli esercizi chiamano le consolazioni. Le consolazioni che cosa sono? È una cosa molto semplice, la spiego con un esempio. Se io vado a una messa domenicale e sento un Vangelo che ho sentito altre 3.000 volte, ma quel giorno lì una parola particolare contenuta nel Vangelo mi colpisce e mi fa interrogare, a volte anche mi inquieta, o a volte anche mi consola, io non capisco perché, quella è una pista da battere per capire qual è la mia elezione. Cioè la elezione si comprende e attraverso i messaggi che Dio ci manda consolazione appunto del cuore o anche di desolazione. Posso ascoltare una parola che mi colpisce molto ma mi lascia perplesso, arido. Ecco, là bisogna scavare perché Dio mi vuol dire qualche cosa. Facciamo un parallelo così si capisce ancora meglio. Cos'è che mi aiuta a fare, a vivere la prima conversione? È la compunzione, cioè il pentimento, il disgusto dei peccati. La seconda conversione invece è guidata dalla consolazione, cioè ciò che mi arriva nel cuore come una pietra nello stagno che smuove le acque. Questa consolazione non necessariamente coincide con la gioia o con la serenità. Può essere consolazione anche quello che mi inquieta e che mi fa interrogare, perché una persona non abituata a interrogarsi e viene raggiunta dallo Spirito Santo attraverso l'inquietudine. Ma anche quella è una consolazione, cioè è Dio che mi tira da qualche parte. Allora, avere la consapevolezza delle proprie consolazioni è la pista privilegiata per comprendere qual è la mia elezione, cioè qual è la mia vera identità.
Grazie, Don Giuseppe.
Volevo ricordare che il volume Incontrare l'inatteso, Vita cristiana per gente perplessa, sarà presentato proprio domani, martedì 22 marzo, alle ore 18, presso la libreria Paoline Multimedia, in via del Mascherino 94, qui a Roma. Interverranno Monia Parente, della Radio Vaticana, l'autore, naturalmente Giuseppe Forlai, e leggerà alcuni brani del libro Graziella Bonanni.
Grazie.
Grazie a voi.
E adesso andiamo idealmente a teatro, alla Sala 1 a San Giovanni, qui a Roma, dove il 22 marzo, in prima nazionale, quindi domani sera, debutta lo spettacolo Nulla è cambiato di Paola Aspri per la regia di Rosy Giordano. Paola Aspri è nostra ospite qui in studio, benvenuta.
Grazie, parliamo di un testo che io ho scritto 8 anni fa e con mia enorme sorpresa ho visto materializzarsi tutto quello che ho scritto. Tu mi dirai il perché. Beh, perché queste donne, queste sei donne, praticamente rappresentano quello che noi vediamo oggi. Mm-hmm. Ci sono dei prototipi di donne che seguono il potere e attraverso questa ambizione totale, poi ovviamente calpestano tutto e tutti. Soprattutto...
Perché appunto lo intitoli Nulla è cambiato? Rispetto a che cosa?
Rispetto ad una figura principale che è quella dell'astrologa Angela, che è una figura determinante in questo testo, anche se si vede in video, in scena, che è interpretata da Annarita Del Piano, che tutti conosciamo perché ha fatto l'ultimo film di Checco Zalone e che è stato campione di incassi, dove era la mamma di Checco Zalone. Ed è una figura determinante perché manipola le donne a suo uso e piacere per poter arrivare ad avere un posto privilegiato nel mondo, soprattutto televisivo. E quindi il potere, in questo caso l'ambizione, è il tema dominante e nulla cambia perché chi ha potere riesce poi a calpestare più deboli. In questo caso Antonella, che è interpretata da Claudia Lerro, che è un'attrice che ovviamente ne farà le spese di questa ambizione di Angela e di un altro uomo che viene dal passato. Però non svelo di più perché questa è una cosa particolare.
Sì. Parliamo della regia. Anche sì. La regia è affidata ad una donna, Rosy Giordano.
Sì. Allora, Rosy Giordano è una palermitana, una siciliana, quindi molto passionale, che ha messo in questo spettacolo tutta la sua passionalità.
Prima che fossimo appunto al microfono, mi avevi parlato di uno spettacolo basato sulla realtà. Ti riferivi a uno stile anche della regia con cui lo spettacolo è stato diretto?
Sì, devo dire che il testo è molto reale, quindi molto attuale, e dico con mia enorme sorpresa che la regista Rosy Giordano ha interpretato pienamente il mio senso teatrale, mettendo in scena due percorsi, uno video e uno appunto teatrale, che sono proprio uno spaccato della realtà. Però quello che si vede in video è la parte esteriore di queste donne, quelle che si vede in scena, interpretato appunto dalle tre donne principali, Valentina Lombardi, Claudia Lerro e Stefania Bogo, rappresentano la parte interiore di queste donne, quindi la parte anche infantile, la parte bambina, e che è una parte anche che mi rappresenta in un certo senso.
Un ruolo altrettanto importante è, credo, il luogo in cui lo spettacolo viene rappresentato, cioè la Sala 1, appunto un teatro di San Giovanni qui a Roma, e che è uno spazio molto particolare perché non ha un palcoscenico, no?
Sì, questa è stata una scelta voluta sia da me che dalla regista perché queste donne devono interagire con il pubblico. È uno spettacolo anche un po' itinerante, se vuoi, no? Tra video e palcoscenico, un palcoscenico non
sì, insomma,
propriamente classico.
Svolge,
esatto. Cioè. E quindi in questo caso questo spazio ci rappresenta pienamente. È molto bello, molto particolare, perché potrebbe essere un testo commerciale questo, però in realtà ha delle predilezioni di nicchia, se vogliamo, e quindi questo teatro accoglie tutte e due le cose, secondo me, in maniera molto molto positiva.
Allora, ricordiamo dal 22 di marzo, quindi da domani, lo spettacolo Nulla è cambiato di Paola Aspri per la regia di Rosy Giordano al Teatro Sala 1, appunto nel quartiere San Giovanni di Roma, e domani sera la prima è alle ore 21. Grazie di essere stata con noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.